tempo, si diceva appunto slow nursing, il tempo, quindi il riprenderci il nostro tempo, il tempo e la passione, e invito sul palco adesso il professor Goisis, che è professore universitario di filosofia politica all'Università Ca' Foscari di Venezia.
Intanto un saluto a tutte le persone che magari cominciano a un po' sentire il rilievo di tutta la giornata. Ecco, il pericolo che io aumenti questa situazione. E abbiamo ascoltato diverse cose assieme importanti, credo, no? E soprattutto ruotanti attorno a questa situazione evolutiva che è presente nella professione infermieristica. Allora mi sembra molto corretta questa espressione, io ci sarò, perché non afferma una sicurezza immediata e dà spazio anche a un lavoro di riflessione, di modifica, di progettazione, per cui si allude anche a una capacità che è in via di conseguimento, quindi sempre verso una maggiore pienezza. Luciano Urbani, che è un po' l'anima di queste iniziative, almeno di quelle qui a Venezia, mi poneva questo problema, mi diceva: ma in fondo a volte noi proclamiamo degli ideali che sono al di là delle nostre possibilità attuali, siamo quasi dei buonisti, ecco, nel senso che affermiamo che qualcosa è importante. E allora così parlavamo un po'. Poi è venuta questa settimana piena di neve, dovevamo anche incontrarci un po' per mettere a punto le questioni. E quello che io mi permettevo di dire è questo, che nei nostri ideali, nel nostro insieme di valori di riferimento, c'è sempre una distanza che deve essere misurata, valutata, tra come agiamo e ci comportiamo, come siamo effettivamente, e anche quello che cercheremo invece di abilitarci ad essere. Se non ci fosse minimamente questa distanza, si rimarrebbe inchiodati al presente, sempre, e alle situazioni attuali. Però, se questo ideale o valore è una stella gelida, così lontana, da non stimolare, da non sollecitare la nostra vita, allora può scoraggiarci invece che rincuorarci. Quindi deve esserci, per così dire, una distanza di sicurezza che ci sollecita senza traumatizzarci. Questa era le cose che avrei voluto dire in questa settimana di neve all'amico Luciani, che non ho potuto dire e che in modo molto semplice, così magari semplicistico, presento adesso. Allora vengo al tema, il tempo e la passione. E qui vorrei ricordare prima di tutto il valore del tempo. Il tempo contiene in sé qualche cosa anche di enigmatico, di non facile da risolvere. Qualcuno ricorda come la fisica consideri in qualche modo, almeno dopo Einstein, consideri il tempo come locale nel cosmo e dunque relativo. Un po' un cammino analogo ha seguito la filosofia, che ama parlare soprattutto di tempo vissuto, quindi lasciando in qualche modo l'enigma della consistenza del tempo, della natura del tempo fuori campo, concentrarsi invece su questo, sul significato che ha il tempo vissuto, quindi il tempo della nostra vita. A noi interessa soprattutto il tempo in relazione al tema della cura. Quando affrontiamo questa questione, mi si permetta una metafora semplice, anche qui quasi semplicistica, procediamo un po' fisarmonica, cioè a volte tendiamo a vedere in modo ristretto la questione, ad affrontarla nelle sue dimensioni tecniche, a isolarla, a vederla solo nella nostra esperienza, e facciamo bene per non cadere nel genericismo. A volte però abbiamo bisogno di aprire la questione e di leggere anche i problemi all'interno della società in cui viviamo. Secondo me la relazione di Carlo Beraldo in modo molto preciso ci richiamava a questo contesto. Quindi quando lamentiamo anche alcuni problemi e giustamente li critichiamo, dobbiamo vedere qual è la temperatura del nostro mondo e della nostra società, quali ne sono le caratteristiche. E allora qui incontriamo tre situazioni che non sono favorevoli ad un impegno solidale: molta rassegnazione, che si trova parlando con le persone, parecchia indifferenza nel senso di non fare la differenza, una soluzione riguarda l'altra più o meno, eccetera, tra i molti discorsi che abbiamo sentito anche durante i tempi di questa campagna elettorale, oltre alle promesse sperticate, molti discorsi vanno in questa direzione, l'indifferenza. E il terzo punto, anche il rancore, il tema del risentimento, del rancore, talora della rabbia, più o meno sorda, quindi sentirsi svalutati, sentirsi come esseri trasparenti, sembra che le persone, come dire, guardino non noi direttamente, ma in qualche modo attraverso di noi. Si colgono questi discorsi. D'altra parte il mondo dei valori, a cui abbiamo fatto riferimento, mette il focus dell'attenzione su queste tre dimensioni: la necessità della memoria, in un'epoca di diffuse amnesie al plurale, il tema della coscienza e il tema della responsabilità, anzi della corresponsabilità. Ecco, vorrei che riflettessimo su questo. Io ho sentito molte cose buone e importanti negli interventi. Quando noi pensiamo e lavoriamo, non siamo solo individui. Questo è dimostrato da 100 sperimentazioni. Questo è il sottotitolo di questo libro, L'illusione della conoscenza, di un buon editore, Raffaello Cortina, perché non pensiamo mai da soli. Ci sono tanti esperimenti interessanti. Per esempio, quando noi riflettiamo sulla nostra conoscenza e siamo da soli, ce la sentiamo molto, pensiamo di conoscere tanto di più. Quando poi passiamo all'atto della comunicazione, ci accorgiamo di tutte le difficoltà, perché l'altra persona a volte ha spunti di riflessione diversi da noi, sente, concepisce le cose diversamente da noi, e ci accorgiamo che quello che crediamo di sapere in modo sicuro si sfalda in qualche modo nelle nostre mani, nella nostra prospettiva. E quindi questa è una cosa abbastanza importante, che dopo questa illusione abbia una sua funzione, nel senso che se spesso ci accorgessimo di quanto poco siamo e di quanto poco contiamo, potremmo anche scoraggiarci e, scusate l'espressione, mollare tutto. Allora questa è un'altra cosa. Cioè, questa ha una funzione utile per una sopravvivenza e un'operosità della vita. Ma le cose non stanno precisamente così, perché noi solo nella relazione possiamo pensare a qualche cosa di buono e di diverso. C'è un piccolo problemino, è che il nostro mondo è un mondo dove vige un insostenibile bisogno di ammirazione. È una società fortemente narcisistica. Basterebbe vedere come l'insieme dei mezzi di comunicazione esalta le persone, esalta proprio nelle individualità. Non basta, gli antichi erano molto più saggi, dicevano: la gloria è il sole dei morti. Quindi c'è poco da rallegrarsi. Quando una persona ha la gloria è o un eroe, ma certamente passato. Noi invece non siamo così saggi e pensiamo che un'epifania continua, un movimento continuo possa in qualche modo esaltarci. Ma ripeto, non c'è saggezza. Basterebbe vedere le immagini del nostro pianeta che rimandano le sonde interplanetarie. Il nostro pianeta è un puntolino blu e noi che siamo all'interno di quel puntolino blu, che fra l'altro non siamo stati molto in grado di salvaguardare. Qui c'è la relazione sociale anche come pressione sociale. La pressione sociale esercita sulle nostre opinioni una grande influenza che è difficile da valutare. E spesso gli esiti di questa pressione spesso sono anche di frustrazione. Alcune correnti della psicologia in qualche modo commisurano, legano la frustrazione con una componente di aggressività parallela, correlata. Forse non è così meccanico, ecco, però facciamo fatica a volte anche ad intravedere l'origine di tanti comportamenti che non sono comportamenti pienamente adeguati nella nostra vita. Penso anche alla mia vita, oggi sono in pensione fino a qualche tempo fa di insegnante e vedo con chiarezza i momenti di malumore, di frettolosità, qualche volta anche di poca speranza, di poca apertura. Io mi ripetevo sempre che dovevo rendere un servizio, ma non in tutti i minuti, in tutti i momenti è possibile essere adeguati a questo. Ci sono dei momenti in cui ci sono dei veri e propri blocchi anche di quello che noi pensiamo. Il tempo, abbiamo detto. Io qui preferisco usare la parola emozione e passione, non sono proprio analoghi. Nella tradizione la passione era il termine più antico. Pathos, la passione, indicava la passività soprattutto. Mi piace di più emozione perché nell'emozione c'è la scaturire, la scaturigine dell'azione. Sentite il termine movimento che è connesso al termine emozione. Quindi quello di cui abbiamo bisogno, in qualche modo. Il senso dunque del tempo rispetto a questo. Non c'è generazione che non si sia rotta la mente, il capo, i pensieri, fino a lavorarsi su questa questione, finendo per dare soluzioni spesso approssimative o prendendo la via di fuga del mito. Si cita di norma Aurelio Agostino che scriveva: quando siamo noi a parlare del tempo, certo intendiamo, e intendiamo anche quando ne udiamo altri parlare. Che cosa è dunque il tempo? Se nessuno mi interroga, lo so. Se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so. Confessiones, undicesimo libro, eccetera. Beh, questo è un po' un tentativo di suffragare anche quello che, a cui ho accennato prima. Cioè questa idea che noi, quando ancora il pensiero non si è fatto pensiero, non è determinato, questa convinzione di sapere, e poi invece quando si entra nella dimensione della comunicazione, questa grande difficoltà a esporre il nostro pensiero, ad esprimerlo in un certo modo. Per carità, con questo non attacchiamoci anche al comodo slogan di certi fisici, un bravo divulgatore e non solo divulgatore come Rovelli, che conclude: il tempo non esiste. Sì, il tempo non esisterà per le formule con cui la fisica descrive il cosmo, ma esiste certamente nell'esperienza quotidiana, dunque in quella sede che lo dobbiamo concepire e recuperare. Il tempo, quindi, vissuto. Quando parliamo di prestazione, performance, personalità, ci sono tutte le modalità del tempo, che sono state ben descritte. Ce ne sono delle letture straordinarie, per esempio di Minkowski, per esempio il tempo della noia, il tempo dell'angoscia, il tempo dell'ansia, che è indirizzato al futuro, della paura, della speranza. Sull'ultimo numero di una rivista di buona divulgazione, mi sembra Mind, c'è un interessante articolo sulla paura e sulla politica della paura, quindi il tempo della paura è scandito in un modo particolare. Ecco, ci sono varie modalità del tempo vissuto. Di fronte a certi stati d'animo sembra che il tempo non passi mai. In altre modalità invece il tempo sembra, per così dire, irromperci, incomberci addosso. ci sono stati d'animo costruttivi, io così li distinguerei, e anche stati d'animo distruttivi. Insisterei soprattutto sul tema della ragionevole speranza. Attenzione, perché la speranza è un'emozione ambigua. Si può avere delle speranze irragionevoli e qualche volta ubriacare gli altri di speranza, credendo di poter giovare a loro. Invece non è così, perché quando queste speranze hanno le gambe corte e le radici molto deboli, dopo un po' si svellono e spariscono. Anzi, lasciano la gente ancora più disperata di prima. Però c'è un esercizio ragionevole della speranza, una speranza che va coltivata in modo consapevole, che va seminata anche. E questo è un grande aiuto. Ed è uno stato d'animo, un'emozione circolare. Questo tema della circolarità è importante. Non va giudicato unilateralmente, come anche ogni condizione di cura, nel senso più largo del termine, prendersi cura, assumersi la cura. Perché c'è un ritorno molto importante. È biunivoco il rapporto, è un rapporto di relazione. Ricordo tanti anni fa, per l'Avis, un bollettino semplice, eccetera, avevo scritto un articoletto sul dono, poi l'ho riletto, le persone sono state dice sì, invece no, non andava bene. C'era qualcosa che suonava, ci ho ripensato, dopo ho capito che cosa non funzionava. Questa cosa non stava in piedi assolutamente, perché il dono diventava un rapporto di carattere unilaterale soltanto, una specie di follia, perché non ci sta da nessuna parte questo. Anche il volontariato, se le persone non avessero un ritorno di consapevolezza, di compiacimento, di senso di maggior giustizia, equità, non si reggerebbe. Non c'è un puro dare come se si attingesse da un fondo senza fondo. Non ha senso questo. È che c'è un certo tipo di ritorno che non è detto sia simmetrico, che si ponga sullo stesso piano. Quindi il dare e il ricevere non hanno spesso una natura, almeno come contenuti, identica. Ecco, questo è il problema. Così anche della speranza. Credo che sia importante questo punto. C'è un'altra cosa che io vi inviterei a considerare come infermieri, la grande fortuna di quelle che ormai si chiamano, nella letteratura critica, le scienze di confine, che spesso sono non scienze. Se voi girate un poco sulla rete, trovate delle cose incredibili, incredibili perché non hanno alcun fondamento, correlazioni stabilite così. In realtà spesso queste scienze di confine sono delle protoscienze che poi lo sviluppo scientifico ha lasciato da parte. Un esempio abbastanza clamoroso è l'astrologia, che gode nei nostri tempi, sia pur criticata da Adorno, da altri, di un'enorme fortuna. Non c'è capo di Stato, così sembra, così ci raccontano piano, che sembri non consultare l'astrologo prima. Non nego che l'astrologia abbia degli interessanti correlati con certi temperamenti, tentativi di Jung, eccetera, ma nel complesso l'astrologia è basata su una concezione del cosmo che è completamente superata, quindi che non ha una base scientifica positiva, intendo qui scienza positiva. Questo non voglio dire che sia tutta la verità e la verità assoluta, la scienza positiva. Dico che comunque è meglio rimanere aderenti a questo, anche perché si arriva a delle posizioni che poi sono pericolose, perché quando si gioca con la salute non è un giocare così, è un giocare che deve ovviamente tenere presente le responsabilità profonde delle persone. Quindi illusioni e superstizioni che ritornano, correlazioni che sono in qualche modo presentate a vuoto, e soprattutto la difficoltà grande è questa: capire che molte di queste idee, intuizioni, provengono dal nostro cervello, e la difficoltà enorme, mente, cervello, E la difficoltà enorme è di emanciparsi, perché occorre una specie di, potremmo dire alla buona, di bonifica della nostra mente e cervello, che dovrebbe, per così dire, correggere queste cose, no? Cosa che è difficilissima, perché qui c'è una circolarità in un senso diverso. Per esempio, il nostro cervello fa fatica a concepire da subito alcuni limiti presenti nella nostra azione. C'è uno strato arcaico dell'homo, più che credens, dell'homo credulus, non so se si può dire, credulone, che fa concepire in termini magici certe azioni. Molto curioso questo. Siamo ripieni di martingegni tecnici sofisticatissimi, però ci sono molti colleghi che non sanno come funziona una penna stilografica, ad esempio, o una biro. Lo stesso dicasi della radiolina, del telefonino. Cioè, in realtà poi si pensa questo come oggetto di potenza e quindi di carattere magico, praticamente. Facendo una certa funzione scatta una certa retroazione. Quindi questo è un punto da tenere presente. Tra l'altro, dicevamo proprio i giorni scorsi, nell'epoca del totalitarismo, e queste credenze erano molto diffuse. Questo tipo di cultura è una cultura, per esempio, nel nazionalsocialismo, questa tendenza all'occulto, al magico, all'esoterico, ma perfino in certi filoni del comunismo sovietico. Questo è molto interessante, e certamente per noi che consideriamo comunque la democrazia, con tutti i suoi limiti, le sue difficoltà e perfino i suoi fallimenti, la forma migliore, nel senso di non peggiore comunque, di quella che lascia più spazio alla libertà personale, anche noi dobbiamo sentirci allarmati da questa situazione, È interessante questo tema delle emozioni, perché le emozioni sono decisive per la cura, ecco il punto, perché la motivano istintivamente. Non c'è bisogno di richiamare, ha detto bene Carlo Beraldo, no? C'è un discorso di slancio, in qualche modo, che tende a superare gli ostacoli. C'è un motivare profondo e anche dal senso al dinamismo, animando in qualche modo la cura. Allora, un conto è svolgere il proprio impegno secondo mansione. E lì è possibile sempre trovare delle eccezioni, delle zone opache. Io chiamo questo in maniera doveristica. Il dovere è una cosa grossissima, importante, spesso dimenticata, però il doverismo ne è un po' la imitazione rassegnata. Un grosso sospiro, mi tocca fare così. Molto diverso questo doverismo sospiroso e rassegnato, da invece condurre la propria azione sul filo delle emozioni più costruttive, che anche qui abbiamo distinto all'interno delle emozioni, avvertendo costantemente di essere impegnati a lottare per la qualità della vita contro l'incombenza del dolore. Ricordare sempre i termini di questa grande battaglia, di questa grande lotta, che è importante, che si ingaggia completamente per la qualità della vita contro l'incombenza del dolore. Non sembri questo troppo, quando si parla, come giustamente è stato detto, di paziente esigente e capace di autodeterminarsi, un paziente di questo tipo non può che avere una relazione di cura di quell'altro tipo, egualmente consapevole. Questo esclude quindi la frettolosità, le azioni soltanto guidate dal meccanismo, ed implica molto l'ascolto, la collaborazione, una concezione qualitativa del tempo slow, come è stato detto giustamente da voi, non solo quantitativa e seriale. Questo tema dell'ascolto precede di molto il cristianesimo. Uno dei primi autori è stato Plutarco, che ha scritto un bellissimo libretto. E se uno non ascolta e non sta zitto ascoltando, come fa a comprendere quell'unità profonda e sofferente che magari gli sta di fronte. Quindi se si tratta di riprendere in mano la propria professione e di riscrivere il codice deontologico, come è stato ricordato, beh, occorre fare anche questo tipo di esercizio di consapevolezza. Soffermarsi, ascoltare, comunicare. Anche la parola ha potere sul dolore, lo ricordavano gli antichi. La parola logos in qualche modo allevia, in qualche modo sembra diluire il dolore, trovare delle ragioni. Questa è caratteristica un po' anche della cultura occidentale, in particolare cercare queste radici del dolore, comprenderle. Ma non basta questo, occorre anche il contatto, un contatto che sia rispettoso, delicato, ma sia capace anche di essere avvertito come un avvolgimento di tenerezza. In un bellissimo libro, una studiosa, Gillikan, questo libro si intitola In a Different Voice, è stato tradotto con una voce differente, ha mostrato anche le implicazioni di genere, quindi la necessità anche di una componente in senso lato, nel senso delle emozioni, femminile, più capace di dolcezza, di tenerezza nell'accudimento. Sono temi difficili, è nata tutta una letteratura da questo libro di Carol Gillikan. Credo che siano importanti questi temi, no? Questa idea, perché cura ha due significati diversi. Ecco, qui veniamo al punto. Un significato più usato, più frequentato, per cui cura è sinonimo più o meno di terapia e quindi curare. Ma come voi sapete bene, c'è un significato molto più ampio che viene dal mondo antico, viene addirittura dalle favole di Igino, mitografo antico, per cui invece c'è il significato di prendersi cura in generale. È bellissima questa, ti leggo tre righe di queste miti di Igino che Guido Rizzi, uno studioso delle passioni nel mondo antico, ha raccolto. E l'essere il giudice Saturno che a quanto pare diede un parere equo. Tu Giove, perché gli hai dato la vita, ne riceverai il corpo. Cura, poiché per prima ha modellato l'uomo, lo possegga finché vive. Ma hai visto che è sorta una controversia a proposito del nome da dargli? Lo si chiami uomo perché è fatto di humus, perché è composto dalla terra. Questo mito molto ingenuo, ma mica tanto pure ingenuo, che in qualche modo mette insieme queste diverse cose e fa capire questo, che la cura lo possiede finché vive. Cosa vuol dire? Che noi limitiamo la cura a certi atti iniziali o terminali della vita, quindi la nascita, la morte, ma in realtà la cura è presente in questo senso largo, passo dopo passo, anche in tutti gli stadi della maturazione, quegli stadi che sono stati studiati tanto dagli antropologi. È qualcosa che non cessa mai, in un certo senso, la cura in questo senso. Ecco, allora cosa si potrebbe dire in generale del rapporto tra il primo e il secondo significato di cura? Che bisognerebbe reimmergere la cura con tutto il suo potenziale e la sua dimensione tecnica e specifica, che non va affatto contestata e negata. Questa sarebbe una ecco, parlavo di queste scienze di confine, no? Di questo web che spesso frastorna e che può rendermi, scusate la volgarità, vegeti, ecco, stupidi, stupiditi, quindi questo è un errore. Però va immerso in un atteggiamento molto più fondamentale a cui tutta la società è interessata, e quindi recuperare anche questa situazione del prendersi cura. Quindi questo riguarda l'orientamento, riguarda l'atteggiamento, riguarda quello che potremmo dire la relazione empatica con la persona che è bisognosa anche di questa attenzione. Quindi, senza negare tutto il significato ristretto di cura, ma anzi potenziando la dimensione tecnica inerente, immergerlo, reimmergerlo in un contesto molto più vasto che quello del, abbiamo detto, del prendersi cura. Concludo con queste semplici, dopo semmai discutendo un pochino, se qualcuno così sarà minimamente attratto da qualche punto, posso aggiungere alcune cose che forse sono più importanti ancora di quelle che ho cercato di proporre brevemente. Direi che sono in conclusione, per questa ipotesi infermiere, che forse non è un'espressione proprio, perché gli infermieri esistono in carne ed ossa e non sono delle ipotesi. Ecco, semplicemente sarà da tenere presente il cammino evolutivo che c'è da fare e quello che ancora manca in qualche modo per raggiungere una pienezza. Per quanto voi sapete, la perfettibilità è una regola che fa bene a noi umani, la perfezione è un'illusione pericolosa, anche perché quando qualcuno vuole andare avanti poi gli dici non più sulta. Colui che ha adottato proprio questa espressione "io mi prendo cura" è stato Don Lorenzo Milani, famoso educatore. Lui opponeva questo all'infischiarsene, cioè al me ne frego, che era così diffuso nella cultura italiana, usava proprio questo, e in una lettera famosa a Pipetta diceva: quando si sarà raggiunto un certo risultato, voi non dite non plus ultra, non dite che non si può avanzare, ecco la legge della perfettibilità, bisogna invece andare avanti. E aggiunge quell'espressione che è stata poi fraintesa: io vi tradirò. Quindi io vi tradirò vuol dire questo: io sarò disposto a camminare ancora due passi quando voi invece dite non più sulta. Questo è un po' il significato. Allora, riassumo: attenzione, anche l'ascolto va inserito in questa dimensione dell'attenzione, servizio, anche questo è un tema decisivo, ma però bisogna intendersi bene. Ha detto benissimo, al momento di fare questo benedetto codice deontologico, misuriamoci anche sul senso profondo delle parole, perché spesso per servizio si intende non qualcosa di alto, come molti di noi pensano, ma semplicemente guardate che il pannolone toccherà a voi ancora una volta cambiarlo. Allora, se è questo, è meglio intendersi prima, no? Sulle questioni, intendersi profondamente. Quindi attenzione, servizio e contatto, e contatto. Bisogna riflettere su come è fatto ciascuno di noi, ciascun essere umano. Noi siamo un corpo, non abbiamo un corpo. C'è questa ipotesi dualistica che viene da molto lontano. Proprio oggi a pranzo si parlava di queste forme di dualismo antiche, eccetera, no? Noi abbiamo, e questo corpo comunque è tutt'uno con la mente. Quindi prendersi cura vuol dire compenetrare e giudicare inscindibili questi aspetti. Assolutamente. Quindi la parola, certamente, ma anche la delicatezza del contatto, la potenza solidale della vicinanza, ed uno scambio che solo superficialmente si può dire unilaterale. Quando io dedico il mio tempo, le mie energie, le mie capacità di comprensione, di simpatia ad altre persone, non si può dire che non ci sia un ritorno. C'è un arricchimento profondo anche della persona, nonostante la fatica e il logoramento, che può portare perfino a una condizione in cui le proprie energie sembrano bruciate in un certo senso. Ma è possibile anche in questo contesto cercare quel pizzico di serenità che implica la possibilità di andare avanti. Allora, non abbiamo paura, in conclusione, ci sono delle persone che si vergognano di mostrare un sentimento solidale, questo è assurdo. Vorrebbero farci intendere magari che sono più trasgressive di Lord Byron, ci tengono molto a mostrare questo lato dark, questo lato oscuro. Niente di più sbagliato. Cerchiamo semplicemente di essere noi stessi e senza uno stress eccessivo, conservando in tutte le tempeste un cuore e un'intelligenza il più possibile sereno, cerchiamo di puntare non sull'egoismo il più possibile, ma puntiamo a incrementare in un certo senso, ad alimentare, a nutrire. L'educazione è proprio il nutrimento della mente, se non è pura erudizione, non è pura nozionismo. Cerchiamo in qualche modo di alimentare un cuore che batta per le emozioni, per le passioni, per le persone sofferenti che sono nella nostra cura. Come valutare tutto questo? Io direi con questi due aggettivi: difficile ma non impossibile. Difficile perché ci sono molte cose nel contesto sociale, in noi stessi, che ostacolano questo, e quindi si tratta di una bella arrampicata, qui l'immagine di un sentiero in montagna è abbastanza efficace, ma non impossibile. Se si parte da quello che è stato detto prima, da un'attenta valutazione del quadro sociale, da un ripensamento della professione infermieristica e anche da alcuni barlumi, diciamo, valoriali, ideali che la possono illuminare, io penso che si possa tentare di fare questo. Difficile, ma non impossibile. Ho portato con me anche questo sul fine vita del sociologo Barbagli, che è uscito da poco, è un testo molto interessante, perché anche questo è un problema da porsi, naturalmente. E questo che è antico, che avevamo fatto, Silenzi e parole negli ultimi giorni di vita, era stato Corrado Viafora.